Buongiorno a tutti, sono Giacomo Traini e questo è Caffè Nero, il programma che vi racconta le ombre più scure della regione in cui è nata e cresciuta Radio Sherwood, i fatti di cronaca nera più cupi nella storia del Veneto. Oggi parliamo di un serial killer, uno di quelli che ci immagineremmo di trovare nei film alla Seven o alla Psycho, oppure anche nella realtà, ma comunque in una grande città americana o nella Londra vittoriana. Invece questa non solo è una storia vera, ma è successa qui in Italia, nella tranquilla pianura contadina del Veneto, in un piccolo comune, a Terrazzo. Infatti questa è la storia del mostro di Terrazzo. Questa è la storia di Gianfranco Stevanini. Partiamo da una pattuglia di polizia. Una coppia di agenti che sta sorvegliando il casello di Vicenza Ovest. Capita spesso che ci siano forze dell'ordine ai caselli, lì in particolare c'è sempre una volante di sorveglianza. Chi ci passa spesso lo sa bene. È novembre, il 16 novembre 1994. È quasi l'alba, fa un gran freddo. I due agenti probabilmente saranno stati rintanati all'interno del veicolo per ripararsi, vigili ma stanchi in attesa del cambio turno. Il sole inizia ad affacciarsi all'orizzonte quando sentono bussare nervosamente al finestrino dell'auto. Fuori c'è una donna che urla, dice che è stata sequestrata e malmenata da un uomo armato. Chi? La donna indica un'auto bloccata dietro la sbarra del casello autostradale. La portiera da cui la ragazza si è lanciata fuori è ancora spalancata. Gli agenti si avvicinano cautamente. Dentro ci trovano un giovane affabile, ben vestito, gentile e disponibile. Sembra impossibile che possa aver fatto quel che dice la ragazza. Certo, ha una pistola appoggiata sul sedile del passeggero, ma è anche vero che è una pistola giocattolo, anche se molto realistica. Arrestano il giovane alla guida e portano in centrale anche la donna. La storia che la giovane racconta fa subito cambiare opinione agli inquirenti sulla gentilezza dell'arrestato. La ragazza si chiama Sigrid, anche se tutti la conoscono con il suo nome d'arte, Gabrielle Musger. Ha 28 anni e di mestiere fa la prostituta, la sex worker insomma. Racconta che la sera precedente, il 15 novembre, stava lavorando come sempre nella periferia vicentina, quando verso le 21:15 si è avvicinata una bella auto di grossa cilindrata. Dentro c'era questo ragazzo cortese, dice di fare il fotografo, le propone tanti soldi per alcuni scatti, 500.000 lire, 1 milione se accetta di posare nuda. I soldi sono molti e quello sembra un ragazzo per bene, accetta. I due viaggiano parecchio nella notte. L'uomo dice di chiamarsi Gianfranco. Le racconta il suo mestiere di fotografo e le fa anche delle domande, sempre gentili ma molto strane, tipo se ha il permesso di soggiorno, se ha con sé i documenti o se ha qualche parente in zona o qui in Italia. Domande strane per un cliente. Gabrielle è agitata. E si agita ancora di più quando arrivano a destinazione, un vecchio casolare isolato, buio, sembra quasi abbandonato. La ragazza è lì per scappare quando Gianfranco apre il portone d'ingresso e lei vede che in cucina c'è effettivamente un set fotografico già pronto a scattare. Gabrielle tira un sospiro di sollievo, era tutto vero. Ma poi nota anche qualcos'altro che la tranquillizza meno. Legacci, corde di nylon, nastro adesivo, tutto il necessario per legare una persona. C'è tanta gente a cui la prospettiva di ciò che succederà con quelle gacce magari intriga, ma di certo non è il caso di Gabrielle, che è sola, molto lontana dalla sua zona, in un casolare isolato, con un inquietante sconosciuto. La ragazza si tira indietro, vuole andare via. Gianfranco cerca di tranquillizzarla e convincerla dolcemente. La ragazza insiste. È adesso che inizia il vero incubo. Gianfranco si arrabbia, tira fuori la pistola e gliela punta addosso, poi estrae un coltello e la minaccia di fargli cose orribili, di tagliarle parti del corpo. In questa terribile situazione, Gabrielle è costretta a indossare il vestitino azzurro che Gianfranco le porge e, sempre sotto il tiro della pistola, a sedersi in braccio a lui per fare delle foto con l'autoscatto. A queste seguiranno altre immagini, più spinte. A quel punto Gabrielle prova a fuggire, approfittando di un momento di distrazione del carceriere, ma viene ripresa e riportata in cucina, dove viene violentata, poi legata al tavolo. A quel punto Gianfranco inizia a scattarle delle foto, ma dopo qualche minuto in quella posizione, la ragazza chiede di andare in bagno. Il giovane la slega e la lascia andare, ma appena sente la chiave girare nella serratura, inizia a colpire la porta fino a buttarla giù. Trova la ragazza che prova disperatamente ad uscire dalla finestra. viene presa per i capelli e ritrascinata in cucina. Gianfranco è furioso. A quel punto, all'apice del terrore, la giovane ha un momento di lucidità. Dice Gianfranco che a casa sua ha da parte dei soldi, molti soldi. Se la lascia andare, sono suoi, ma deve riportarla a casa a Vicenza. Il ragazzo all'inizio non vuole, ma adesso Gabriella è calma e lo asseconda, per cui dopo un paio d'ore si decide e partono. Durante il viaggio si fermano in una stazione di servizio e addirittura Gianfranco lascia Gabriella da sola, nell'auto, con la pistola. Lei mantiene il sangue freddo, non fa nulla. Lei ha altri piani. Lei ha in mente il casello di Vicenza Ovest, quello dove c'è sempre una pattuglia di guardia. Lei vuole che il suo carceriere sia tranquillo fino alla fine. Ed è così che, come abbiamo già raccontato, Gabrielle Musger si salva la vita e fa arrestare quell'uomo, che viene identificato come Gianfranco Stevanin, residente a Terrazzo, nato a Montagnana il 2 ottobre del 60, figlio di una ricca famiglia di agricoltori. Stevanin viene accusato di violenza carnale e sequestro di persona e condannato a 3 anni e 4 mesi. Per diversi mesi non succede nient'altro. Questo è quanto. O magari no. If you're lonely, press play. Die, lady, die. The aspects that you pass on while traveling. When you're lonely, press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me to improve. Resolved in your heart, you're waiting for me to improve. If you're lonely, press play. Can I get any closer? What antidote can I bring to you? When I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me. È il 3 luglio 1995, 7 mesi dall'arresto. Il giorno dopo, Stevanin deve uscire dal carcere per finire di scontare la pena ai domiciliari. Proprio quel giorno, però, i domiciliari vengono ritirati dal magistrato Maria Grazia Omboni, che adesso segue il caso. Perché improvvisamente tutta questa attenzione su Gianfranco Stevanin? Il motivo è una chiamata. Un agricoltore, un bracciante che lavora per la famiglia Stevanin, ha chiamato i carabinieri perché mentre arava uno dei loro campi ha trovato in un fossato un sacco di plastica, uno di quelli per il mangime. Dentro però non c'è mangime, c'è un corpo di donna. Anzi, solo il tronco di una donna, accuratamente privato di arti e testa. È questo ritrovamento che ha insospettito gli inquirenti. Cosa ne sa Stevanin? Niente, dice lui. Però intanto rimane in cella e scatta una perquisizione approfondita della villa azzurra dove Gianfranco vive con i genitori, che 7 mesi prima era stata perquisita molto superficialmente, e il vecchio casolare in campagna, che non era stato perquisito affatto, che è a 2 passi dal punto dove il tronco di donna è stato ritrovato. Il 7 luglio i carabinieri di Legnaro e Ris di Parma entrano nel casolare e fanno delle scoperte inquietanti. Trovano siringhe, indumenti intimi femminili, calze, corde, nastro adesivo, rasoi, taglierini, riviste porno, borse da donna. Ma soprattutto sangue, sangue ovunque. A quel punto i carabinieri decidono di perquisire anche la stanza di Stevanin, alla villa di famiglia. Una tana, una camera chiusa a chiave dove a chiunque è proibito entrare. Persino la serratura è coperta da nastro adesivo nero perché non si possa sbirciare. Trovano un guardaroba di abiti femminili, numerose cassette e riviste porno, legacci, guanti di lattice, poi ciocche di capelli e un sacchetto pieno di peli pubici. Ma soprattutto foto, molte foto, scattate da lui, molte in pose sadomaso con donne legate. Vengono repertate 7.000 fotografie. A questo puzzle di reperti si uniscono altri 2 pezzi che erano già stati trovati 7 mesi prima, 2 documenti di identità di 2 giovani ragazze, Claudia Puleio e Biljana Pavlovic. È a questo punto che gli inquirenti iniziano a sospettare che il tronco, ritrovato nel campo, impossibile da identificare, sia di una di quelle 2 donne. Ma chi sono queste ragazze? Claudia Puleio, 30 anni, detta Chicca, aspirante modella, ma senza successo. Poi tossica, poi costretta a prostituirsi per finanziare la sua dipendenza. Scompare il 15 gennaio 1994. Prima di uscire, disse al suo convivente che sarebbe andata a fare delle fotografie di nudo in cambio di 1,5 milioni e 15 scatole di Rohypnol. Stevanin dirà che quel giorno aveva effettivamente un appuntamento con la ragazza, ma lei non si è presentata. L'altra ragazza è Biljana Pavlovic, 25 anni, serba, cameriera in una pizzeria di Rosolina a Mare, ha un figlio in Serbia. Sparita il 18 settembre 1994, anche lei non si sa che fine abbia fatto, ma si immagina non sia andata troppo lontana, perché a casa di Stevanin vengono ritrovati il suo documento di identità e il suo permesso di soggiorno, documenti fondamentali a circolare per una straniera. Stevanin viene interrogato lungamente dalla Omboni, non sa nulla, cade dalle nuvole. Poi un'altra chiamata. Il cugino di Gianfranco ha trovato, vicino al cascinale degli Stevanin, un corpo avvolto in un telo cerato di quelli per coprire cassoni dei trattori. È il corpo di Biljana Pavlovic. Stevanin dice di non sapere nulla ancora per un po', poi, all'improvviso, a fine novembre del 1995, dice una cosa. Dice che lo fa per aiutare a trovare il vero assassino. Dice che un giorno, nel campo di soia, dall'alto del sellino del trattore, aveva notato un punto, vicino al casolare, dove la soia non era cresciuta. A 2 metri di profondità, i carabinieri trovano un corpo di donna avvolto nella pellicola per alimenti, praticamente mummificato. È il corpo di Claudia Puleio, Chicca, l'aspirante modella divenuta tossicodipendente. Fermi tutti. E allora il tronco di donna dentro al sacco, quello trovato nel fosso. Di chi è? Di chi è il primo corpo ritrovato? Always. A questo punto il magistrato fa molte prove e mette alle strette Stevanin, che alla fine inizia a parlare. Quel che dice però è ancora più inquietante di quanto ci si potesse immaginare. Parla di sogni, non sa dire se siano ricordi reali, ha questo flash di lui alla Casa Azzurra che fa l'amore sul tavolo della cucina con una ragazza di 22-23 anni. Lei si sente male e muore. Stevanin non ricorda i dettagli, è confuso, ricorda però di essere andato nel panico e di averla portata dietro al cascinale e di averla tagliata in 10 pezzi, poi seppelliti in giro. Uno dei pezzi è il tronco ritrovato nel fossato. Sì, ha occultato il corpo, ma la morte della donna è stato un incidente. Parla anche di Biljana, la cameriera serba, e di come l'ha incontrata, ma sempre confusamente. La carica come autostoppista, la accompagna ad Adria, poi si rivedono e fanno l'amore. Scoprono di avere in comune la passione per il sesso estremo, continuano a frequentarsi. Stevanina la porta al cascinale e magari vuole portare il gioco un po' più in là. Le mette un sacchetto sulla testa, ma la ragazza soffoca e muore. Per farla sparire, brucia i suoi effetti e la seppellisce vicino al pagliaio. Di nuovo, dice, un incidente, un gioco finito male. Parla poi di Chicca, dice che ci ha fatto l'amore, poi le si è fatta una dose e lui si è addormentato. Al suo risveglio, lei era morta. Stevanin dice di aver scavato una fossa molto profonda con il trattore e di avervi seppellito il corpo. 3 morti, 3 incidenti. Il magistrato non ci crede, ma Stevanin è furbo e quando viene messo alle strette e vengono sottolineate le incongruenze del suo racconto, dice di non ricordare. Gianfranco ad un certo punto, nei suoi racconti confusi, ricorda una notizia di qualche tempo prima, un pescatore che aveva trovato il corpo di una donna in un lago della zona. Stevanin si chiede se non sia il corpo della donna che ha gettato nel fiume. Quale donna? Salta così fuori anche la storia di Blazenka Smolio, 24 anni, croata, sex worker. Incontra Stevanin sulla statale per Peschiera del Garda. Vanno al pub a bere e si instaura un rapporto diverso da quello tra prostituta e cliente. Si rivedono poi per lunghe passeggiate al lago. Stevanin la ospita anche per un po' al cascinale, a patto che lei non si faccia vedere dagli abitanti della zona, che la sua esistenza rimanga segreta. Stevanin racconta, parlandone sempre come di un sogno, di averla stretta alla gola con il braccio durante un amplesso. Forse l'ha stretta troppo, fatto sta che lei muore. L'avvolge in un telo di nylon e la getta nel fiume.
Questa di Marinella è la storia vera. E scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. Sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore. Ma un re senza corona e senza scorta bussò 3 volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra e i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Pensammo poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò 100 anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, e sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose.
Dall'analisi delle 7.000 fotografie emerge anche l'immagine di Roswitha Dlassing, sex worker scomparsa l'8 maggio 93. Qualcuno l'ha vista salire in macchina con un giovane elegante, la cui descrizione coincide con quella di Stevanin. Gianfranco ammette di averla conosciuta, averla portata al casolare per farle delle foto, racconta di averci fatto l'amore, ma poi lei non si è più presentata ai successivi appuntamenti. Sempre dalle foto si individua anche una donna, mai identificata, che secondo gli esperti che ne analizzano le espressioni e le posizioni, risulta morta al momento dello scatto. Chi è quella donna? Dove è finito il corpo? Stevanin non sa, è confuso. Ma comunque, ce n'è abbastanza per processarlo. Il processo inizia il 6 ottobre 1997 a Verona. Il magistrato Omboni accusa Stevanin di aver ucciso, mutilato e violentato Blazinka Smolio, Roswitha Dlassing, Claudia Puleio, Biljana Pavlovic, la misteriosa ragazza della fotografia e la giovane tagliata a pezzi. Durante il processo saltano fuori anche alcuni precedenti di violenza e piccoli crimini. Viene aggiunta alle imputazioni la violenza su Maria Luisa Mezzari, una sex worker che dice di essere stata portata in un casolare dalle parti di Terrazzo e minacciata con una pistola, nel 1989. Nessuno, all'epoca, pensò a Stevanin. I successivi anni di processi sono una lotta a colpi di perizie. Per l'accusa, Stevanin è perfettamente capace di intendere e di volere al momento dei fatti e conosce bene le conseguenze delle sue azioni. Per la difesa non è così. Invocano un incidente in moto, avvenuto quando Gianfranco aveva 16 anni, che gli ha procurato una frattura dell'orbita e un trauma cranico, oltre ad un mese di coma. Stevanin ne è uscito vivo, ma con un focolaio epilettico e una vistosa cicatrice sulla fronte. Secondo la difesa, questo gli ha causato una sindrome bilaterale dei lobi frontali. In pratica l'imputato è incapace di intendere al momento dell'omicidio, ma perfettamente lucido subito dopo, quando depezza e seppellisce le vittime. Non regge. Il 28 gennaio del 1998 Gianfranco Stevanin viene condannato all'ergastolo. L'imputato non se lo aspettava, tanto da dichiarare in aula, subito dopo aver sentito la sentenza: «Scusate un momento, per favore. Forse non mi avete capito». Forse davvero non avevano capito, perché il processo in appello ribalta la sentenza. Secondo la Corte di Venezia, la dissociazione di Stevanin lo rende innocente riguardo agli omicidi, ma non per gli altri crimini. Quindi viene di nuovo condannato, ma solo per occultamento di cadavere e percosse, a 10 anni di reclusione in manicomio giudiziario. Ma non finisce qui. I parenti delle vittime insorgono e così pure l'opinione pubblica. Nel 2000, la polizia giudiziaria richiede una nuova perizia psichiatrica e inizia un nuovo processo in appello. Dopo 6 mesi, la Corte di Cassazione di Roma annulla la sentenza della Corte di Venezia per illogica motivazione e condanna Stevanin all'ergastolo, pena confermata nel 2002. Certo, su tutta la vicenda rimangono dei dubbi. Nelle 7.000 foto trovate a casa di Gianfranco sono state stimate essere almeno 100 le donne ritratte. Sono state tutte lasciate andare? Quante e quali cose Stevanin non ha detto? Ci sono altri corpi seminati nei campi di Terrazzo? Sta di fatto che Stevanin è ancora lì, nel carcere di Sulmona, dopo 25 anni. Il 17 maggio 2019 ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera che potete facilmente recuperare online. Dice di aver conosciuto una studentessa di psicologia durante dei colloqui e di essersene innamorato. Ricambiato, così dice. Pare si scrivano molte lettere appassionate. Dice di aver pagato il suo debito e che vorrebbe uscire, sposarsi e rifarsi una vita normale. Degli omicidi. Dice di non ricordare nulla, se non i momenti precedenti e, qualche volta, i momenti successivi alla morte delle vittime.
Ma lei come si considera?
Io come considero me stesso?
Sì.
Come ha detto il mio legale, probabilmente malato.
Qui finisce questa puntata di Caffè Nero. Ci vediamo di nuovo mercoledì mattina, sempre alle 10, sempre su Radio Sherwood. Fateci sapere se questo programma vi sta piacendo scrivendoci alla pagina Instagram o alla pagina Facebook di Caffè Nero. Potete mandarci idee, spunti, suggerimenti o anche, se volete, delle idee per delle nuove puntate. Io sono Giacomo Taddeo Traini, questo è Caffè Nero, questa è Radio Sherwood.